cultura che non ti aspetti. Sono le 17, benvenuti a K anche questa sera da parte mia, Sandra Sain. E per cominciare quest'oggi ci occuperemo di musica e di un importante compleanno, i 20 anni dei Peter Kernel, gruppo ticinese che in questi 2 decenni ha saputo conquistare un pubblico ampio non solo nella nostra regione, in tutta la Svizzera e anche oltre. E poi tanto teatro. Vi presenteremo il nuovo spettacolo di Luca Spadaro in scena al Teatro Foce stasera e quello di Cecilia Sala che porterà all'AC questa domenica il suo primo lavoro teatrale dal titolo Una notte a Teheran, Cecilia Sala che avremo ospite alle 18 circa. E poi con i colleghi di Patti Chiari ci occupiamo di Guerra del pane, mentre con Lorenzo Buccello in Cappa e Spalla parliamo di un dono, il dono di un premio Nobel per la pace, già perché l'avete sentito notizia di oggi, la venezuelana Maria Machado ha consegnato il suo recentissimo Nobel al presidente americano. Ma la mossa, insomma, non sembra aver sortito l'effetto sperato. Io vi ricordo anche questa sera il nostro numero di WhatsApp per raggiungermi qui nel nostro studio di emissione. È sempre lo stesso, mettetevelo nella rubrica del telefono 079-382-6765. E noi cominciamo con la musica scelta per noi da Corrado Antonini con un grande, grandissimo classico.
Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and mom, blood's thicker than the mud. It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
Oh, the bear. Oh, the bear. Still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. You can't leave 'cause your heart is there, but you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down, but you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair. It's a family affair. Oh, yeah, family affair.
It's a family affair.
Questa sera i Peter Kernel si esibiranno allo studio Foce di Lugano alle ore 21 per festeggiare i loro primi 20 anni di attività. 20 anni nel corso dei quali anche noi di Rete 2 li abbiamo seguiti con interesse nei nostri programmi. Aris Bassetti e Barbara Lenov, che hanno anche due importanti progetti solisti, Mortori e Camilla Sparks, con i Peter Kernel sono diventati una delle band più importanti del panorama musicale ticinese. Allora, ne parliamo con Marco Kohler, che da anni segue la scena musicale svizzera, per noi della RSI, con un bel programma come Confederation Music che va in onda su Rete 1 e su Rete 3. Allora Marco, tu i Peter Kernel li hai raccontati, ascoltati con grande attenzione nel corso degli anni. Possiamo dire che hanno attraversato molte fasi, dalla sperimentazione sonora alla creazione poi anche di una propria etichetta discografica. Io comincerei col chiederti che Ticino era musicalmente quello di 20 anni fa e come si sono presentati loro su quella scena.
Ma i Peter Kernel hanno i loro anni formativi, quindi la consapevolezza della presenza della musica e l'apprezzamento e la comprensione negli anni 90, che è l'ultimo decennio in cui si può parlare veramente di esistenza di una scena che abbia influenzato la cultura, il modo di vestire, il modo di parlare. Mi riferisco ovviamente a un contesto pop rock elettronico, i primi anni 90, da Seattle il grunge, dall'Inghilterra il Britpop, il Brit Rock, la nuova elettronica, la jungle, la drum and bass, i gruppi, le band, le guitar band. Questo ha avuto un impatto globale anche sulla Svizzera italiana. Infatti gli anni 90 sono stati un periodo estremamente fertile, tanti gruppi, nasceva Palco ai Giovani per esempio, certo. metteva le radici, faceva i primi passi, sarebbe diventato un evento enorme per la Svizzera italiana. Ecco, i primi segni di quello che poi sarebbe diventato Peter Kernel nascono lì, da prima con I Vacanti, il primo gruppo di Aris Bassetti che nasce alla fine degli anni 90, ma la cosa curiosa è che Bassetti, per esempio, è nato in una famiglia in cui di musica non si parlava, anzi, se si ascoltava qualcosa era la radio, il radiogiornale, non c'erano i dischi. È stato sentendo Smells Like Teen Spirits dei Nirvana che lui ha avuto la sua epifania. Piccola curiosità, proprio domani sera loro suoneranno al Bloom di Mezzago, vicino a Monza, che è il locale dove i Nirvana suonarono per la prima volta in Italia.
Eh sì, certo, che è uno storico locale, insomma, che si è per tanti anni fregiato, no, anche di questa presenza dei Nirvana. Come la definiamo la loro musica e se è possibile anche tracciare appunto una linea di evoluzione, no, nel loro percorso compositivo di strumentisti, eccetera?
Ma la prima cosa che ho osservato è ciò che non è mai cambiato, ovvero che la coerenza artistica, la capacità di non scendere mai a compromessi, c'è sempre stata, compromessi con il mercato, con le tendenze, con ciò che vorrebbe sentire la gente, con ciò che passa la radio, è un'evoluzione che è andata a pari passo con le competenze, con le esperienze maturate, continuando a fare dischi e a suonare intensivamente in tutta Europa. Se parliamo di suono, secondo me un cambiamento importante avviene nel 2015 con l'uscita di Thrill Addict. Il suono è più ampio, più spaziale, più profondo, rotondo. Da locale possiamo dire che diventa più internazionale. Lo senti anche nel songwriting, se lo intendiamo come matrimonio tra musica e parole. C'è un primo esperimento che è How to Perform a Funeral, poi il secondo disco è una sorta di conferma, una ricerca di un assestamento, che è White Death, Black Hearts. Ma se tu senti le canzoni di Thrill Addict, hai veramente l'impressione che abbiano fatto un po' più pace con loro stessi e si stiano veramente divertendo. Hanno trovato la loro creatura e adesso possono sperimentare.
Mi interessava una cosa, tu dicevi, no, prima di una tappa al Bloom di Mezzago, di un contesto anche internazionale nel quale si sono mossi, questo li rende effettivamente, dicevamo, una delle band più importanti del panorama musicale ticinese, perché sono riusciti a farsi conoscere e apprezzare davvero anche al di là dei confini, non solo della nostra regione italofona nel resto della Svizzera, ma anche al di fuori, no, della Confederazione.
Sì, questo è il risultato di una scelta che io rispetto tantissimo, che è quella di affrontare l'ignoto, ovvero di decidere di abbandonare qualsiasi certezza. La prima è quella di una sicurezza economica, quindi di vivere quello stretto indispensabile, e questo ti permette, ti apre un ventaglio di infinite possibilità. È chiaro che devi darci dentro, devi battere il chiodo, devi diversificare. La scelta di fondare, per esempio, On the Camper Records ha sicuramente contribuito, perché grazie a questo hanno potuto produrre e pubblicare altri gruppi, hanno aggiunto credito alla loro storia, perché la label ha vinto per 3 volte il premio del percento culturale Migros come migliore etichetta indipendente 2010, 2012, 2014, se non ricordo male.
Beh, poi credo gli dia anche grande libertà, no? Un progetto del genere, con la fatica della quale raccontavi.
Certo, perché essere indipendenti, avere una label, significa dover assimilare e maîtriser tantissime competenze che prima non hai. C'è quella del marketing, c'è quella del publishing, devi farti un portfolio di contatti, ti occupi del tuo booking. So che hanno avuto in passato una collaborazione, forse per la distribuzione, con un'altra etichetta svizzera, ma alla fine a loro non conveniva finanziariamente. Quindi anche il discorso dei soldi, devi veramente fare i conti in tasca. Però se tu oggi entri nel quartier generale di On the Camper Records, rimani impressionato, perché ti rendi conto che in questi 20 anni si è costruita un'azienda piccola, conduzione familiare, multidisciplinare, perché c'è la musica, la respiri, c'è il video, Barbara viene dal cinema, c'è la grafica, Aris Bassetti di formazione è grafico, viene da quel contesto, c'è la serigrafia, fanno i loro gadget, le magliette, disegnano, sono dei creativi che possono esserlo a questo livello perché possono permettersi di fare solo questo.
Beh, anche perché hanno evidentemente delle qualità, delle competenze che sono rare trovate in abbinamento, no? Con una creatività, con una vena artistica. Non è facile essere artisti e imprenditori, e mi sembra che, insomma, loro stiano dimostrando che riescono ad essere entrambe le cose. Tu dicevi l'audiovisivo, Barbara Lenoff viene dal cinema, tra l'altro collaborò anche con la RSI per alcuni anni come videomaker. Loro hanno anche appunto lavorato con delle produzioni audiovisive, si sono lanciati nella stesura, realizzazione di colonne sonore. Si può dire qualcosa anche di questo rapporto appunto con l'audiovisivo?
Ma io lo vedo nelle produzioni video che concernono Peter Kernel. Adesso, per esempio, per l'uscita dell'ultimo album di Camilla Sparks, I See You Run, Barbara ha prodotto diversi videoclip di qualità cinematografica con una regia, che messi insieme formano un cortometraggio.
Questa sera, io lo ricordo Marco, alle 21 allo studio Foce di Lugano, i primi 20 anni di attività dei Peter Kernel. Immagino che anche tu a tuo modo, insomma, racconterai ancora, no, di questa lunga traiettoria musicale all'interno di Confederation Music, degli spazi anche su Rete 1 e Rete 3.
E tra l'altro saranno ospiti di Confederation Music l'8 febbraio, domenica.
E vedi che lo sapevo che sarebbero passati per forza. Grazie ancora Marco.
Grazie a voi, grazie a te.
Hey, Mexicano. with all the scars. What happened to all the headlining bands? What happened to all the guitars?
Questi erano chiaramente i Peter Kernel con questa EO, è un brano tratto dal lavoro Drum to Death del 2023. E facciamo ancora invece un salto nel tempo, andiamo indietro. Vi voglio quasi di non dirvi che cosa stiamo per ascoltare, perché secondo me lo riconoscerete. Se vi dico che è il suono del silenzio, sentite un po'.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light to split the night and touch the sound. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did the sound of silence. Fools said, I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silence. The will of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering the sounds of silence.
E beh, eh sì, era The Sound of Silence, evidentemente Simon e Garfunkel. Mentre cerchiamo di metterci in contatto con Luca Spadaro, beh, insomma, adesso ci godiamo una canzone che secondo me è un vero capolavoro. Lui è Billy Bragg, il campione della canzone civile, della canzone impegnata in salsa britannica, e questa è A New England.
I was 21 years when I wrote this song. I'm 22 now, but I won't be for long. People ask me, when will you grow up to be a man? But all the girls I loved at school are already pushing prams. I loved you then as I love you still. Though I put you on a pedestal, they put you on the pill. I don't feel bad about letting you go, I just feel
about letting you know. I don't want to change the world. I'm not looking for a New England. I'm just looking for another girl. I don't want to change the world. I'm not looking for a New England. I'm just looking for another girl. I love the words you wrote to me, but that was bloody yesterday. I can't survive on what you send every time you need a friend. I saw two shooting stars last night, I wished on them, but they were only satellites. It's wrong to wish on space hardware. I wish you'd care.
Beh, insomma, chi avrà fatto attenzione, prestato attenzione al testo, si dirà: ma come, non ha detto che era un cantante impegnato? E qui ci sta dicendo: I'm not looking for New England, just looking for a new girl, for another girl. Quindi non sto cercando di cambiare il mondo, né di fondare una nuova Inghilterra, sto semplicemente cercando una nuova ragazza. Era il 1983, Billy Bragg era molto, molto giovane, e qui c'era anche molta della sua ironia un po' sprezzante. Allora, vi dicevo, stiamo cercando Luca Spadaro, col quale avevamo appuntamento. Non riusciamo a raggiungerlo, non riesco a raggiungerlo al telefono. Vi dico io, insomma, due cose su uno spettacolo che volevo segnalarvi, il cui titolo è Peccato che sia femmina, con un titolo che sembra fare un po' da controcanto, no? Il celebre film del 1985 di Mario Monicelli, Speriamo che sia femmina. Luca Spadaro è fondatore della compagnia Teatro d'Emergenza, che è compagnia luganese con la quale si occupa di produzione di spettacoli, ricerca teatrale e anche di formazione teatrale per professionisti, e in questo spettacolo indaga un po' la condizione femminile, lo sguardo che sulle donne si posa e come si posa. Sostanzialmente al centro della scena c'è un attore che si presenta solo con le iniziali LS, guarda un po', sembrano proprio le iniziali del nostro Luca Spadaro, in camerino che si prepara per le prove della domenica, oh, mamma mia, della bisbetica domata di Shakespeare, e come accadeva nel teatro elisabettiano, in questa produzione i ruoli femminili sono interpretati esclusivamente da attori maschi, così LS vestirà i panni di Caterina, proprio la bisbetica del titolo. Questo un po' in sintesi, insomma, no? Il punto d'avvio di questo spettacolo, nel quale si approfitta ancora una volta, come ha fatto Spadaro nel suo spettacolo precedente, che era I danni del pomodoro, di analizzare quelle che sono le questioni legate alla discriminazione. Nei danni del pomodoro del 2022 il tema era quello dell'immigrazione, in questo caso invece guarda alla questione femminile. Va bene, noi andiamo avanti con ancora un po' di musica, sono le 17:25.
In the cool of the evening, when everything is getting kinda groovy, you call me up and ask me, would I like to go with you and see a movie? At first I say no, I've got some plans for tonight, and then I stop and say alright. Love is kinda crazy with a spooky little boy like you. You always keep me guessing, I never seem to know what you are thinking. And if a girl looks at you, it's for sure your little eye be winking. I get confused, 'cause I don't know where I stand. And then you smile and hold my hand. Love is kinda crazy with a spooky little boy like you. Spooky. If you decide someday to stop this little game that you were playing, I'm gonna tell you all the things my heart's dying to be saying. Just like a ghost, you've been a-haunting my dreams, so now I know you're not what you seem. Love is kinda crazy with a spooky little boy like you. Spooky. Spooky.
Allora, io lo confesso subito, questo brano ha generato un'insolita strana dipendenza persistente. L'ho sentito per la prima volta nei titoli di testa dell'ultimo film di Jim Jarmusch al cinema, Father, Mother, Sister, Brother, questo è il titolo del film. C'è questa bellissima canzone che entra ed è la canzone, insomma, che poi dà un po' il mood, no? Restituisce perfettamente il mood di questo suo ultimo film. Lei è e il titolo della canzone, l'avrete capito, era Spooky. E mi sento un po' l'autrice di un crimine nello sfumare questo sax tenore di Nubia Garcia. Fortify il titolo del suo brano, ma sono le 17:30 e per noi è il momento dell'informazione.
On you to cover the damages. Would you be generous managing? Would you be calm or be panicking? Does the pound turn us as savages? How do we weigh up or balance this? How would you feel? What would you do if your life was covered in bandages, if you had a family of four and the kids wanted things you could never afford. Bailiffs are banging the door, parents are losing their memory, your brother is in penitentiary, he writing to you but he ain't there mentally. How would you feel? What would you do if you didn't know your identity? The love of your life is wanting to see you, but work is draining your energy. What would you say to your baby girl when she asks you for white supremacy? This generation is fucking the kids up and I'm just providing the remedies. How would you feel? What would you do if you had to write in love and memory? Were you all afraid of seeing the casket making a home in a cemetery? The truth is hard to swallow. The truth is God still loves your enemies. I know the story of Jonah. I know I come with a different aroma. I know my mind is a textbook that they can learn from, even though I ain't got a diploma. Why are we waiting? What is the holdup? Ain't no one asking to live in our shoes, from the same place with different views. Asking for help was never the move. Too much pride and too much to lose. It's true.
There's a life that we can carry on.
So how would you feel? What would you do if you thought the world was against you? You didn't talk to an angel, told him you needed some guidance. You were suffering in silence, like you're on a desert island, feeling hopeless, lifeless. Your body contracted self-doubt, and that is a horrible virus. Is this an incurable climate? Everybody's on autopilot, but when they get the diamond in the rough with minimal effort to find it, it's lonely at the top, but not in the way they described it. Who do you pity or side with? Who do you ride for? Who do you slide with? What is the saying you racking up mileage for? Can you see past all my minor flaws? Are you the type to abide the law? Are you the kind to be risking your life? What is the cause you were dying for? Always believed it was bigger than me, even when blurry and I couldn't see. Yeah, God said I'm the best for the job. I agree. Now I'm as promised and nothing is free. Would you still do it with no guarantee? You're either a saving grace or you're a disturbance. What did you do when given your purpose?
It's not the fact that you're not here, it's the way you disappear. It's not the fact that you're not here, it's the way.
Minuti, siete sempre all'ascolto di K, al microfono ancora Sandra Saina. Abbiamo appena ascoltato questo brano tratto dall'ultimo lavoro che ha per titolo Lotus di Little Sims. Lei, vero fenomeno della musica inglese, cantante, anche attrice, cantante, rapper, qui accompagnata da Sanfa per questo blu. Questa settimana, per i più attenti e fedeli di voi all'ascolto di Rete 2, lo sapete, il dossier di Alphaville ci ha raccontato del pane, no? Alimento quotidiano per eccellenza, e possiamo dire che di pani ce n'è tanti quanti sono i popoli e le culture. Domani Moby Dick torna sul tema e questa sera di pane ci racconta anche Patti Chiari con una puntata dal titolo proprio La guerra del pane. Per parlarne mi ha raggiunto in studio il collega Emanuele Di Marco. Benvenuto a K, Emanuele.
Grazie, ciao.
Allora, sembra che ci siamo messi d'accordo a lavorare tutti sul pane in questo periodo. Senti, il servizio che ha il cuore della puntata di questa sera l'hai firmato tu, parla di concorrenza più o meno leale, di qualità dell'alimentazione, eccetera. Ma insomma, tu da dove sei partito per questo lavoro?
Ebbene, siamo partiti entrando in un supermercato e sentendo, sai, quell'odore fresco, quel profumo del pane
invitante
appena sfornato. L'occhio va sul cartellino e leggo 99 centesimi per mezzo chilo di pane, 500 grammi, oppure un franco. Ebbene, è una iniziativa che è stata lanciata qualche mese fa da Aldi, che ha scatenato effettivamente, come dicevi, una vera e propria guerra del pane tra supermercati, perché gli altri 4 supermercati si sono lanciati in questa concorrenza. Ebbene, i primi ad arrabbiarsi sono stati proprio i fornai artigianali, che hanno appunto visto dietro questa mossa una sorta di concorrenza sleale, che di per sé sarebbe sanzionabile, certo, e perché ritengono che sia un articolo civetta, un prodotto civetta per attirare persone nei supermercati, clienti, quindi poter sperare di vendere.
Ma davvero appunto... tu hai avuto modo di verificare se è così? Cioè se davvero questo pane a così basso prezzo, perché veramente è pochino,
no? Abbiamo certamente chiesto delucidazioni, diciamo, ai supermercati uno per uno, e dove sono i margini di guadagno, cosa c'è dietro questo prezzo, e in effetti le risposte o non risposte
a volte i silenzi contano
stasera.
Più di mille parole,
esatto,
si dice, no?
E una cosa che ha fatto arrabbiare anche appunto altri panettieri di altri cantoni, come per esempio nel Canton Vaud, dove si è organizzata addirittura una sorta di protesta con tanto di locandine affisse nei negozi contro questo pane a 99 centesimi, proprio perché ritengono che sia un prodotto dietro il quale si nasconda una mossa non leale, insomma.
Quindi, insomma, un prezzo che vale in tutta la Svizzera per Aldi, dicevi, gli altri stanno seguendo. La manifestazione della quale parlavi, una manifestazione quindi dei panificatori,
nel caso specifico parliamo, che io sappia, solo del Canton Vaud, quindi è un'iniziativa dei panettieri locali, che però appunto sicuramente rappresenta un malcontento diffuso anche nel settore, diciamo, proprio nazionale, dei panettieri artigianali, ecco, questo sicuramente.
Allora, senti, noi che il pane vorremmo tanto farcelo tutti i giorni fresco in casa, ma insomma difficilmente ce la si fa, magari qualcuno all'ascolto invece riesce anche in questo, con tutta la mia ammirazione e la mia invidia, magari altri ci sono riusciti di più durante il periodo del Covid, ma insomma, se no tendenzialmente andiamo a comprarcelo.
Andiamo,
no?
A comprarlo, certo, però nel servizio appunto abbiamo anche organizzato una sorta di degustazione alla cieca, come spesso avviene, e appunto i risultati hanno lasciato un po' un po' sorpresi, appunto una degustazione tra il pane artigianale e il pane dei supermercati. È più buono quello artigianale, più buono quello dei supermercati, questo lo potrete vedere stasera, e chi appunto si sintonizza o comunque già da adesso può partecipare anche a un sondaggio che abbiamo già lanciato, e che la cui domanda è: in base a quali criteri compri il pane? Ci sono 4 possibilità di risposta, quindi invito a votare appunto le persone, gli ascoltatori.
E certo, lo sappiamo che poi in Patti Chiari ci sono, no? C'è questa interazione anche costante, sì, con il pubblico, a volte le vostre puntate prendono spunto anche proprio da questo, ma insomma, che pane è quello che ci viene venduto a così basso prezzo? Perché è un pane, quello che sappiamo di solito è che è un pane precotto, no?
È un pane che può essere precotto, ci sono chiaramente delle appunto condizioni da rispettare, delle norme affinché possa essere qualificato di prodotto in Svizzera, e è un pane che però contiene gli stessi ingredienti del pane artigianale, ha degli additivi, quello artigianale contiene anche lui degli additivi. Ecco, sono delle domande che ci siamo posti e sulle quali abbiamo approfondito anche con dei test appunto, diciamo, specifici. Per esempio, ti faccio un esempio: c'è l'obbligo da parte del panettiere artigianale di esporre gli ingredienti sui suoi prodotti? C'è l'obbligo di fornire a richiesta del cliente la lista? Ecco, sono aspetti che forse delle volte non si tengono in considerazione. Vedrete stasera che probabilmente qualcosa non era probabilmente una parte del pubblico non conosce certe dinamiche, certi aspetti, ecco.
Prima, quando ci siamo sentiti, mi dicevi anche è importante, poi, quando si parla di pane, parlare anche appunto della qualità del pane che acquistiamo, perché ce ne sono tanti tipi, e anche lì si può fare, no? C'è un discrimine tra quello che porta carte in tavola.
Sì, attualmente, tornando appunto al focus di stasera, cioè il pane a 99 centesimi per mezzo chilo, troviamo le qualità di pane semibianco e pane bigio, quindi abbiamo queste due possibilità di scelta. C'è però da dire effettivamente che, per esempio, ecco, andando un po' nel merito delle raccomandazioni per la salute, è consigliabile incrementare la quota di cereali integrali nella propria dieta, così come raccomandano appunto le autorità sanitarie internazionali e anche la Svizzera, per una serie di motivi molto specifici, come appunto l'aumento dell'apporto di fibre, i nutrimenti, quindi tutto quello che viene poi tolto nelle farine bianche che troviamo al supermercato sotto forma di tanti prodotti, che possono potenzialmente avere anche rappresentare un problema potenziale per la salute, come per esempio l'aumento dei picchi glicemici, il diabete, sovrappeso, ecco, e cose di questo tipo. Per cui anche il pane integrale, anzi soprattutto, andrebbe, ecco, considerato nella propria dieta.
Ecco, io mi permetto di fare anche la nota alla postilla: pane integrale possibilmente bio, perché poi se no, no, rischiamo di mangiarci sì certo le fibre, ma magari anche qualcosa che non vorremmo,
giusto,
no, poi ingurgitare. Allora, noi arriviamo da questa settimana in cui di pane abbiamo tanto parlato, mettendone in risalto anche il valore simbolico. Questa sera in quel di Pattichiari se ne parlerà come anche prodotto merceologico, come però prodotto alla base della nostra alimentazione. Il nostro collega Emanuele Di Marco, l'avete capito, ci ha dato degli elementi ma non ha voluto svelare troppo, perché poi bisogna seguire la puntata. L'invito, come dicevamo, è anche quello poi di interagire, di partecipare ai sondaggi che danno un po' il polso, no, della nostra percezione e del nostro pensiero. Emanuele, grazie mille per essere stato a K.
Grazie a te, grazie a voi.
Buon lavoro e buona serata.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
E questo è un brano che ha fatto la storia, no? Clandestino di Manu Chao. Invece adesso un brano che chissà se la farà la storia, ma di sicuro è fresco di giornata. Un brano di Mon Rovia che ha per titolo Field Song. Allora, Mon Rovia è un musicista, è un cantante nato in Monrovia, guarda un po', la Liberia, insomma, ai tempi della guerra civile. È stato adottato poi da una famiglia americana quando aveva 7 anni ed è cresciuto volo tra la Florida, il Montana, le Bahamas e Chattanooga in Tennessee, dove si è appassionato di musica folk. È uno dei nomi emergenti del nuovo indie folk americano, davvero interessante, con anche ottime recensioni sulle principali testate di critica musicale americana, ad esempio Pitchfork. Il nuovo disco è appena uscito, appunto, si chiama Bloodline. E allora, insomma, bando alle mie ciance, noi ci ascoltiamo Monrovia con questa Field Song.
Baby, I've been working some things off, trying to get right for myself, not anybody. Thinking about days gone by, running near Stillwater Creek, chasing huckleberries. Wish I was yours, but the sun been bearing badly, trying to carry on. Still got miles to go, don't go forgetting on me. Don't go forgetting on me. Baby, I've been working some things off, trying to get right for myself, not anybody. Think about days gone by, running near Stillwater Creek, chasing huckleberries. Wish I was yours, but the sun been bearing badly, trying to carry on. Still got miles to go. Don't go forgetting on me. Don't go forgetting on me. Honey, leave a light.
E mi sa che il nostro Corrado Antonini oggi ha deciso proprio di farmi una scaletta regalo, mettiamola così. Tant'è che adesso, dopo questo Monrovia, ci ascoltiamo un brano di Bruce Springsteen e subito dopo il nostro K in libertà.
Dirty old street all slushed up in the rain and snow. Little boy in his ma shivering outside, run down music store window. That night on top of a Christmas tree shines one beautiful star. And lying underneath a brand new Japanese guitar. I remember in the morning, Ma, hearing your alarm clock ring. I'd lie in bed and listen to you getting ready for work. The sound of your makeup case on the sink. And the ladies at the office all lipstick, perfume, and rustling skirts. How proud and happy you always looked, walking home from work. If Pa's eyes were windows into a world so deadly and true, couldn't stop me from looking, but you kept me from crawling through. Funny old world, Ma, where a little boy's wishes come true. Well, I got a few left in my pocket, and a special one just for you. It ain't no phone call on Sunday, flowers or a Mother's Day card. It ain't no house on a hill with a garden and a nice little yard. I got my hot rod down on Bond Street. I'm older, but
but you'll know me in a glance. We'll find us a little rock and roll bar and we'll go out and dance. Well, it was me and my beetle boots, you in pink curlers and matador pants, pulling me up off the couch to do the twist for my uncles and aunts. Well, I found a girl of my own now, and I popped a question on your birthday. She stood waiting on the front porch while you told me to get out there and say what I had to say. Well, last night we all sat around laughing at the things that guitar bought us. And I laid awake thinking about the other things it's brought us. Well, tonight I'm taking requests here in the kitchen. This one's for you, Mom. I'm gonna come right out and say it. But if you're looking for a sad song, hell, I ain't gonna play it. Ain't no phone call on Sunday, flowers or a Mother's Day card. It ain't no house on a hill with a garden and a nice little yard. I got my hot rod down on Bond Street. I'm older, but you'll know me. You'll know me in a glance. We'll find us a little rock and roll bar. We'll go out and dance. We'll find us a little rock and roll bar and we'll go out and dance.
The Wish, Bruce Springsteen. E devo dire che la scaletta di Corrado Antonini non sta raccogliendo solo il mio favore, insomma ci state scrivendo anche voi al nostro numero di WhatsApp, che ve lo ricordo, lo 079 382 6765. Le api senza pungiglione dell'Amazzonia sono i primi insetti al mondo riconosciuti come soggetti di diritto. Quando stamattina ho letto questo titolo sul sito del Corriere della Sera, sono rimasta un po' perplessa. Avevo appena letto su Repubblica di una sentenza di un tribunale italiano che stabiliva che un palpeggiamento sotto il seno da parte del datore di lavoro non sia molestia. E capirete allora che leggere delle api e dei loro diritti... Ma veniamo al caso specifico, perché poi sono andata oltre il titolo e ho cercato anche altre informazioni. In buona sostanza, da queste api senza pungiglione dipende l'80% dell'impollinazione delle specie vegetali amazzoniche. Ma la tutela sotto cui dovrebbero essere poste, più volte dichiarata da vari enti nazionali e internazionali, non le ha di fatto messe al riparo da pesticidi, disboscamento, deforestazione. Ecco allora che la provincia di Satipo ha approvato un'ordinanza municipale che stabilisce che questi insetti abbiano il diritto di, cito, esistere, prosperare, mantenere popolazioni sane ed essere difese in tribunale in caso di danni. Fine citazione. A questa nuova legge hanno lavorato congiuntamente le autorità della provincia amazzonica, importanti associazioni ecologiste come l'Earth Law Center e diversi leader indigeni. Già, anche i leader di quelle popolazioni indigene i cui diritti sono sì riconosciuti sulla carta, ma troppo facilmente calpestati nella realtà. Anche loro, o forse loro per primi, sono consapevoli di essere legati a doppio filo a questa specie e si impegnano per salvarla. Non so se questa ordinanza servirà davvero a mettere al riparo le api e l'Amazzonia, ma è interessante vedere come anche la giurisprudenza sia un ecosistema che cerca di adattarsi al contesto in cui si trova, in cui opera. Visto che le dichiarazioni di principio fin qui non hanno funzionato, ora si darà la possibilità a delle associazioni o a singoli cittadini di portare in tribunale i responsabili della violazione dei diritti di questa specie. E se anche questa strada non funzionerà, è legittimo immaginare che se ne proverà un'altra. È una lenta evoluzione, anche quella della giurisprudenza. Speriamo non troppo lenta. E arriva all'HAC di Lugano domenica sera, un appuntamento molto atteso, ve lo dico subito, i biglietti sono sostanzialmente esauriti, anche per questo però proprio ci tenevamo ad avere qui in collegamento con noi Cecilia Sala, che porta in scena nella sala grande dell'HAC il suo spettacolo teatrale, il primo Una notte a Teheran. La sala, dicevamo, sarà gremita di pubblico e immaginiamo allora che all'ascolto ci sia anche chi i biglietti li ha cercati, magari non li ha trovati. Buonasera e benvenuta a K, Cecilia Sala.
Buonasera, grazie.
Cecilia Sala, giornalista di esteri, esperta di Medio Oriente, è di settembre il tuo libro I figli dell'odio, in cui approfondisci la situazione di Gaza, della Cisgiordania e anche dell'Iran con testimonianze, dati, analisi, no? Lo pubblica Mondadori. Nel dicembre del 2024, lo ricordo, eri stata arrestata e detenuta in Iran, dove eri per svolgere il tuo lavoro di giornalista, sei stata nel carcere di Evin per 21 giorni, con l'accusa di aver violato le leggi della Repubblica Islamica. Insomma, l'Iran è un paese che conosci bene, in cui hai conosciuto chiaramente tante persone, no? In cui non potrai tornare per diverso tempo e che oggi è al centro dell'attualità. di un'attualità che conosciamo poco perché il regime ha chiuso internet, non ci sono mezzi di informazione indipendente. Quello che sappiamo è che ci sarebbero circa 3.000 persone che avrebbero perso la vita nella repressione delle manifestazioni di piazza e si parla di 19.000 persone arrestate. Insomma, Cecilia Sala, questa lunga introduzione per chiederti come stai seguendo l'attualità, con che sentimento?
Con grandissima preoccupazione, come tutte le persone, che sono milioni in giro per il mondo, che hanno, nel mio caso, amici, ma tutta la diaspora iraniana, tutti i genitori, figli, fratelli di persone che sono in Iran in questo momento, non sanno se i loro parenti stanno bene, se sono vivi. Le stime dei morti sono ancora, chiaramente, considerando che gli iraniani non possono comunicare tra loro e non possono comunicare con il mondo esterno ormai da una settimana. Ci sono pochissimi attivisti che hanno gli apparecchi Starlink, quelli che non sono stati buttati giù, di cui non è stato buttato giù il segnale da parte delle autorità, perché sono riusciti anche a interrompere Starlink in alcune zone, però quello che ci arriva è appunto la connettività del paese è all'1% rispetto al normale, quindi quello che ci arriva è pochissimo e le persone che sono in grado di comunicare sono pochissime. Io delle decine di persone che ho contattato ho ricevuto una risposta sola finora, di tutti gli altri non so nulla. E se noi guardiamo a tra questi poche immagini, pochi filmati che sono filtrati, al fatto che sappiamo che hanno aperto il fuoco, che hanno sparato, che hanno aperto fuoco automatico anche nelle vie del centro e del nord di Teheran, quindi nella zona più benestante di tutto il paese e più importante della capitale, sappiamo che significa che nei villaggi curdi vicino al confine con l'Iraq, dove la protesta è stata la più persistente, la più aggressiva, anche la più determinata, è successo di molto peggio. Soltanto in un obitorio di Teheran ci sono 200 vittime e soltanto in un obitorio del sud di Teheran. L'Iran è un paese grande come l'Italia, la Francia, la Spagna e la Germania messe assieme, quindi immaginatevi cosa voglia dire su scala nazionale, le cifre di migliaia di morti purtroppo sono perfettamente credibili.
E devo dire,
senza precedenti nel poco tempo in cui si è consumato, anche per una repubblica islamica che diciamo non è nuova a usare metodi brutali.
E difatti sì, proprio brutalità senza precedenti è un po' una locuzione un po' ricorrente anche nei titoli, no? Che stanno affrontando l'attualità di questi giorni. Leggevo che addirittura adesso sembra che i video delle manifestazioni siano stati sostituiti con video dei cadaveri, no? Tale è la situazione drammatica. In questo momento il regime iraniano sembra sempre più esposto, isolato politicamente. Donald Trump negli scorsi giorni diceva stiamo arrivando, no? E incitava gli iraniani a proseguire con le manifestazioni. Non è chiaro però che cosa intendesse con questo stiamo arrivando. Allora la portavoce della Casa Bianca ha detto che gli attacchi aerei erano un'opzione che il presidente stava prendendo in considerazione. Invece altre fonti giornalistiche come il Wall Street Journal parlano di un presunto avvertimento ai paesi alleati del Golfo, insomma, di prepararsi a un eventuale raid su Teheran. E qui, anche qui, noi abbiamo delle informazioni che ci dicono che parte della popolazione iraniana saluterebbe un intervento militare americano con favore, anche se questo potrebbe essere un altro grave colpo, no, alla stabilità della regione.
Diciamo una reazione umana e comprensibile. A volte qualcuno richiede un intervento avendo anche in mente una strategia politica che poi può funzionare o meno, altri per pura disperazione. Immaginatevi cosa significhi scendere in strada e avere di fronte scendere in strada disarmati ed avere di fronte un regime che apre appunto raffiche di mitra su gli adolescenti. Ci sono tra i morti, lo sappiamo dalle date di nascita che sono scritte dagli anni di nascita in realtà, che sono scritte sui sacchi neri che contengono i cadaveri, ci sono vittime del 2009, ci sono vittime quindicenni. E quindi può essere una richiesta disperata di chi vede diciamo, un regime usare le armi e la forza contro la propria popolazione con questa intensità. Qualcuno che può ci difenda, qualcuno che può li fermi. Però che Trump abbia fatto insomma più di un passo indietro rispetto alla minaccia iniziale del se aprite il fuoco sui manifestanti interverrò il loro sostegno, perché più morti di così la Repubblica Islamica non ne poteva fare, ma poi Trump ha detto no, ci ho parlato, fermano l'esecuzione, insomma sembrava rimangiarsi un po' quella minaccia. E sappiamo che c'è stato un intervento dei paesi del Golfo e anche di Israele per chiedere a Trump quantomeno di rimandare o comunque dire che non è il momento giusto per attaccare l'Iran e quindi di non farlo.
Torniamo allo spettacolo di domenica, al tuo spettacolo Una notte a Teheran, alle feste nelle piazze e nelle celle, è il titolo completo di questo spettacolo che hai scritto, in cui fai un ritratto dell'Iran contemporaneo, mi viene da dire da giornalista e da testimone. Parlavi di adolescenti, ecco, tu sei anche testimone di una lotta che è stata ed è una lotta culturale e generazionale, no, all'interno del paese.
Sì, diciamo che le ragioni per essere arrabbiati con la Repubblica Islamica sono tante, quindi tra le persone arrabbiate ci sono persone di generazioni diverse, però noi sappiamo che chi porta avanti con determinazione delle proteste che ormai sono cicliche e avvengono ogni 2-3 anni al massimo in Iran con continuità da tempo, c'è stata una grande protesta nel 18, una nel 19, nel 21 quella dei contadini, nel 22 quella per Mahsa Amini, che è nata come una protesta, possiamo dire femminista, ma ha contagiato tanti e è diventata presto una protesta più in generale contro il regime, e poi questa. Nello spettacolo do voce a alcuni protagonisti di questa generazione, alcuni di quelli che nel 22 hanno cominciato a scrivere il nome di Mahsa Amini nei bagni delle università, nei vagoni dei treni e hanno dato impulso, questo ancora prima che cominciassero i cortei, a quella protesta. Sono persone appunto i protagonisti dello spettacolo di cui io non so come stiano da una settimana. E è il mio modo per dare voce a un paese che è quello in cui più ho viaggiato, che copro con da più tempo, a cui sono più affezionata e dove tante persone che erano inizialmente contatti e fonti di lavoro sono diventate amiche. Racconta chi sono loro, cosa vogliono loro. I giovani in Iran sono la maggioranza della popolazione, la maggioranza dei 90 milioni di abitanti iraniani a meno di 35 anni. Uh-huh. Racconta anche cosa hanno di fronte, quindi racconta anche la Repubblica Islamica e il regime, e racconta il momento in cui la mia storia personale si è intrecciata con quella delle persone che di solito racconto da una posizione protetta, quindi quella di una giornalista che è testimone ma racconta ingiustizie subite da altri. Io conoscevo Evin perché lo avevo raccontato tante volte attraverso le parole degli altri, perché avevo intervistato chi c'era finito prima di me, questa volta lo racconto anche avendolo conosciuto col mio sguardo.
Allora, io ricordo che lo spettacolo di Cecilia Sala, Una notte a Teheran, sarà all'AC domenica sera alle ore 20. Ricordo anche, suo ultimo libro, I figli dell'odio, edito da Mondadori. Cecilia Sala, grazie per essere stata con noi e alla prossima occasione.
Grazie, buona serata.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این
هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی. برای آزادی.
Baroi è il titolo di questo brano, non è la prima volta che lo ascoltiamo qui a Rete 2 e a K. È un brano del 2022 di Shervin Ajipour, un cantante iraniano, tramite un post su Instagram dove aveva pubblicato questa canzone in risposta alle proteste scoppiate dopo la morte di Mahsa Amini. Insomma, questa canzone è diventata davvero un inno del movimento di protesta iraniano, diventata poi famosa in tutto il mondo, interpretata anche dai Coldplay, che l'hanno eseguita con l'attrice iraniana in esilio Golshifteh Farahani durante un concerto a Buenos Aires. Insomma, questa ci sembrava la canzone ideale per chiudere la pagina con Cecilia Sala sull'Iran. Ma siamo venuti al nostro momento, al nostro K e spalla. Non so se si trova bene nei panni della spalla, ma buonasera Lorenzo Buccella.
Buonasera, buonasera, ciao Sandra.
Allora Lorenzo, io prima ho già un po' anticipato, no, ai nostri ascoltatori che questa sera saremmo partiti da un dono. Parliamo di un dono del quale tanto si è scritto da questa mattina, tra Venezuela e Stati Uniti d'America. Insomma, abbiamo Maria Machado che ha deciso di regalare il Nobel appena ricevuto, fresco fresco fragrante, no, Nobel per la pace a Trump. Lui l'ha sinceramente ringraziata, insomma, è sostanzialmente, l'ha riconosciuto come un atto dovuto per il grande lavoro svolto, no? Se lo aspettava probabilmente.
Sì, molto probabilmente se lo aspettava prima, se lo aspettava, diciamo così, l'11 dicembre dell'anno scorso, quando c'è stato l'annuncio del premio Nobel per la pace. Era qualcosa per cui Trump si era speso tantissimo, lo voleva, lo esigeva da un certo punto di vista, perché era un modo per avere quei caratteri nobili che avrebbe acquisito Trump, con tutta quella centralità a livello politico, della legittimazione politica e morale che un premio del genere ti dà. Ovviamente possiamo poi discutere quanto è reale, quanto è virtuale questa cosa. Fatto sta che però poi l'11 dicembre dello scorso anno è successo questa cosa, che è impressionante, nel senso, perché per diversi motivi. Perché quando il comitato norvegese sceglie, non si fa influenzare da questa pressione di Trump, però fa un compromesso, nel senso, non premia Trump ma premia una sorta di surrogato di Trump, questa Maria Machado, abbiamo detto, la leader dell'opposizione venezuelana, una che rientra, diciamo così, nella galassia. Ed è un surrogato consapevole di essere surrogato, nel senso che si affretta subito a dedicarlo a Trump. E poi cosa succede? Tutto in tempi rapidissimi, dopo il 3 gennaio, quando cade Maduro, insomma, lo addirittura arriva a condividerlo. È il tentativo, attraverso un dono, che sappiamo che non è mai una cosa neutrale, di in qualche modo di pareggiare quel dislivello che c'è sempre, e in questo caso soprattutto il dislivello delle aspettative, perché Trump quel premio lo voleva, ed è anche per questo che in qualche modo stavolta il dono non ha la restituzione che forse vorrebbe avere, almeno fino a questo momento, perché poi, come sappiamo, Trump l'ha detto subito dopo il 3 gennaio, il 4 gennaio, l'ha ribadito ancora ieri, comunque non considera a Machado una figura, la figura perno su cui incardinare, diciamo così, il post Maduro. Quindi è una fotografia pazzesca di come sta evolvendo anche la politica contemporanea.
Devo dire che dopo l'attacco, no, degli Stati Uniti in Venezuela, si leggeva su alcune testate americane, insomma, che Trump, poi questa cosa del Nobel mancato e dato alla Machado, l'aveva proprio mal digerita, e che alcuni dicevano: ma forse se lei glielo desse questo premio Nobel. Io leggevo queste cronache e mi dicevo: ma no, ma non è possibile adesso, ma veramente. Devo dire che poi tutte le volte che io mi dico non è possibile, leggendo le cronache negli ultimi tempi, poi è assolutamente possibile, il che mi dispiace dirvelo, non è una buona pubblicità che faccio a me stessa, visto il lavoro che svolgo, non sono allineata con i tempi, no? Ma questi tempi ci sorprendono costantemente,
perché diventano smaccati, bruciano qualsiasi forma di mediazione a cui siamo abituati, perché la dinamica qua che si crea è quella di qualcuno che cerca di blandire, diciamo così, il più potente, e cerca di farlo con una dinamica vecchia come il mondo, una grammatica come quella del Dou Des. Cosa cambia in questo caso? Che è talmente smaccato, non è niente di nascosto. Solitamente il Dou Des funziona in politica se poi tu cerchi di nascondere la restituzione, devi avere il potere di negarlo in qualche modo, non solo il tempo. I tempi sono ravvicinatissimi, io riconosco te perché tu mi riconosca in futuro. Qua invece è subito, è successo subito, trac, ti porto quella cosa lì, che poi hai visto anche nelle fotografie, il Nobel che diventa una medaglietta da incorniciare, da mettere sopra,
accanto al premio della FIFA, no?
Che ancora, perché io penso che poi lo smacco, perché si tratta probabilmente di uno smacco, nel senso, perché il Nobel dovrebbe essere un capitale morale. E quindi se tu poi negozi, lo tratti come una moneta, tu negozi un capitale morale. E quindi in realtà il boomerang potrebbe essere anche doppio, raddoppiato.
Allo stesso tempo sì, però sicuramente, ma allo stesso tempo c'è stato tutto, no, il tentativo di creare una cornice storica valoriale attorno a questo dono, che è anche stato interessante. Il richiamo al passato, come se questo gesto si inserisse nel solco di una tradizione di scambio e di rispetto tra i due paesi, tra il Venezuela e gli Stati Uniti.
Dici bene, perché addirittura Machado arriva a sostenere che una sorta di restituzione di quella medaglia che avevano dato a Bolivar, il mito venezuelano di 200 anni fa, che aveva lottato contro il colonialismo, no? E pareggiando la moneta che era stata data al generale Lafayette con il volto del presidente Washington, quindi anche la legittimazione che Trump è l'erede di quelle figure, perché in questo scambio cos'è? Non è neanche più l'oggetto in sé. Così, ma è la narrazione che tu porti. Sei il grande conquistador, il libertador, no? Quello che porta la libertà. E questo è un altro punto di questa sorta di baratto di Dou Des. Il fatto che viene fatto non è un dono privato, ma in pubblico, con un'opinione pubblica, quindi che crea tutto un contorno. Dopodiché, se prendi la fotografia stretta di ieri, c'è Trump che sorride e finalmente quella medaglia ce l'ha. Quindi potenzialmente siamo in una figura, in una fotografia paradossale, perché lui ottiene quella medaglia nel momento in cui, dopo aver fatto un blitz militare, ottiene la medaglia del Nobel per la pace. È un paradosso, perché poi, come hanno ribadito da Oslo, la medaglia, l'oggetto in sé può passare di mano, ma il titolo no.
E come dicevi prima, un po' come i titoli nobiliari forse, no? Lo vorrebbe tanto, ma insomma non si diventa né duca né conte né principe, non lo so che.
O meglio, fino potevi acquistarlo un tempo, anche qua abbiamo visto che si possono cercare di acquistare coi soldi persino una Groenlandia, ma il fatto che detto in parole povere, se io compro un pallone d'oro a Messi non divento il calciatore più importante del momento. Quindi per il momento c'è ancora quel grimaldello che separa. Poi dopodiché possiamo discutere all'infinito di quanto questi premi, vale per il Nobel, ma per il Pulitzer, per gli Oscar, tutti questi premi in qualche modo siano soggetti comunque ai venti della politica, agli interessi, ai rapporti di forza, perché questi premi comunque sia possono orientare dei giudizi, possono, come dicevamo prima, legittimare delle narrazioni, possono rafforzare delle leadership. Trump molto spesso si dice che sia invidioso del premio Nobel ottenuto da Obama, dal presidente precedente e detestato, ed è anche quello, se vogliamo, è sintomatico, perché il premio Nobel per la pace Obama lo conquista nel 2009, quando è stato eletto nel 2008, cioè è un premio preventivo, una promessa, vediamo se, insomma.
Sì, sì, si era tanto discusso anche di quel premio, ma insomma il nostro adesso appunto avrà un'altra medaglia, un premio per la pace da mettere accanto a quella della FIFA, no? Ricevuta qualche settimana fa. Lorenzo Buccella, grazie per essere stato con noi anche questa sera al nostro Capo e Spalla.
Grazie a voi.
Se vos mourrez, t'es sous que tes quatre fantamisés, passe donc au tamino chanté. C'est fini dans ton se rose mourrez, t'es sous qu'un envoi crégolisé, tes airs de fond le mixité. Dans le vent d'ici au pas, ici vous ou par là, ou pas ma coparcie, ou ville français par-ci, altéré par ceci, escagacé par là. Un son tabou pour nous n'est pas tabou pour tout. On aime ces phonèmes, c'est de rythmes et d'anathèmes. Pitaclé comme la goyau carbée de roubaille. Yen yen moustique typique, ta musique tu l'as piqué. Aux ailes séphir affûté de tes zigzags et les ouf. Sacré éolité, c'est fil dans ton se rose boré. Le souffle des quatre ans d'avisé, passe ton contamine au chanté. C'est fil dans ton se rose boré, soufflant nos voix créolisées, et tes airs devant le mixité. J'en fais vous la rimer, sans trop la graffiner. Cette tchatch tololo avec mon syndicat. Virgulez vos oreilles. Sans les tympaniser, car mon bateau carotté n'a pas rime, n'a pas depuis le temps que nous nous sommes tout colonisés, mon zombie placote avec un traiteur béqué. Au piripi chantant sur le morne d'à côté, j'articule mon chabin, c'est pas de la pété. La pété sacré, c'est fini dans ton se rose boré, le souffle des quatre ans tamisé, passe ton contamine au chanté. C'est une autre se rose bourré, soufflant nos voix créolisées, et tes airs devant le mixité. On était là. La fête, la fête, acadien, la fête, haïtien, la fête, guadeloupéen, la fête, martiniquais, la fête, mauricien, la fête, africain, la fête, guyanais, la fête, réunionnais, la fête. We'll be right back.
André Menvier, lo conosciamo qui a Rete 2, l'abbiamo sentito da diverso tempo con diversi suoi dischi. Questo era un brano dal titolo Sacré Éole, dal disco del 2016, One Time o Intime, ça dépend da come lo si vuole leggere. Lui è compositore, percussionista e cantante francese, si muove tra tradizione e sperimentazione, insomma è sempre un piacere scoprire le sue proposte. 1829K anche per questa sera e per questa settimana giunge al termine. Da parte mia un grazie di cuore a tutte le colleghe e i colleghi che hanno collaborato per la realizzazione di questo programma. Grazie a tutte e a tutti voi per essere stati all'ascolto e averci e avermi iscritto in queste ore, insomma, trascorse insieme. Una buonissima serata, una buona fine di settimana. Buona serata e a presto.